Nell'Antico Testamento, qualche migliaio di anni prima della nascita di Gesù, quando gli ebrei, dopo la loro liberazione dalla schiavitù in Egitto, erano in cammino verso la terra promessa, sotto la guida di Mosè, siamo in un tempo in cui le civiltà, rispetto a quelle odierne, avevano un carattere di primitività. Non c'era da aspettarsi delle leggi evolute come quelle di oggi sul rispetto della dignità umana. Eppure, già al tempo di Mosè esistevano le prime leggi che difendevano il forestiero, la vedova, l'orfano. E non era soltanto una questione di giustizia sociale. C'era qualcosa di più. Già nelle stesse parole che il libro dell'Esodo pronuncia, abbiamo il senso di un grande timore di Dio e un rispetto di valori che sono sacri. Sentiamo dire: non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. E come non ricordare che in fondo noi, anche quelli che sono nati e cresciuti e non sono mai usciti fuori dai confini del paese, siamo tutti migranti, tutti pellegrini in questo mondo. Per non dire poi che abbiamo tutti parenti, amici, che ormai hanno figli e nipoti in altri continenti, perché un giorno qualcuno di loro fu costretto a salire su uno dei grandi transatlantici che trasportavano i nostri migranti. O siamo figli di emigrati, oppure siamo migranti perché è nella nostra natura. E come fare a guardare al forestiero così come ci stanno insegnando i mezzi di comunicazione, dove si sta facendo di tutto per farci credere che tutti i forestieri sono ladri, che tutti sono terroristi, che tutti stanno cercando di venire in Italia per rubarci tutto? Come credere ad una cosa del genere quando alla fine noi abbiamo ancora nella nostra carne le ferite di un popolo che fu costretto un tempo e anche oggi a subire lo stesso destino? Non dobbiamo più andare indietro nel tempo a pensare ai nostri nonni, a mio bisnonno, a mio nonno, a mio padre, ma pensiamo ai nostri ragazzi che lasciano il nostro paese e non vanno più nel nord Italia per cercare lavoro. Vanno fuori dai confini dell'Italia. Vanno a Londra, vanno a Barcellona e molti di questi non tornano più. Sono ladri? Sono terroristi? Sono i nostri fratelli, i nostri figli? Al tempo di Mosè c'era già questa legge che predicava il rispetto del forestiero, così della vedova e dell'orfano. Ma attenzione, c'è qualcosa in più, perché ad un certo punto Dio dice a quel tempo: se per caso il forestiero, la vedova o l'orfano alzeranno il loro grido a me perché sono calpestati, io ascolterò il loro grido. E se presti denaro, non farai usura. Dio dice: se presti denaro a qualcuno del mio popolo. E quando dice mio, Dio sta dicendo: questo è il popolo che mi appartiene è mio. Guai a chi gli mette le mani addosso. Guai a chi si innalza al di sopra del popolo per sottometterlo e sfruttarlo per i propri interessi. L'usura è un peccato mortale. E non c'è un centesimo di usura che sarà mai benedetto dalla mano di Dio. Eppure, quante persone si sono costruiti un impero personale sull'usura o sullo sfruttamento del lavoro, far lavorare e non pagare. Pensiamo ai caporali nei campi di pomodori e a questi nostri fratelli forestieri che sono tutti ladri, ma alla fine sono sfruttati come animali e neanche pagati. Gli si dà qualcosa semplicemente per sopravvivere, perché possano lavorare anche il giorno dopo. A quel tempo c'era non soltanto la legge, ma c'era anche il rispetto di questi valori come qualcosa di sacro. C'era un terrore sacro verso questi valori, che erano concepiti come inviolabili, tanto che la loro violazione comportava la pena di morte. E noi oggi abbiamo leggi molto più evolute. Abbiamo dichiarazioni universali sui diritti dell'uomo, ma mai come oggi la dignità umana è calpestata e sfruttata, mai come oggi l'odio e il disprezzo fanno da legge nei rapporti sociali e nei rapporti umani. Parliamo della globalizzazione dell'odio, della globalizzazione del disprezzo, dell'indifferenza, come dice Papa Francesco, dello sfruttamento di interi popoli. Nel Vangelo Gesù parla dell'amore a Dio e dell'amore al prossimo. Sono due comandamenti, ma in realtà sono un unico atto, perché c'è una totale incompatibilità fra l'amore dichiarato a Dio, io amo Dio, e il disprezzo al prossimo, lo sfruttamento dell'altro. Questo amore a Dio non impegna soltanto la mente, il cuore o l'anima, ma impegna tutta la mente, tutto il cuore, tutta l'anima. Non c'è cellula del nostro corpo che non debba essere impegnata in questo investimento della vita nell'amore a Dio. Ma l'amore a Dio si prova, si dimostra, a partire dal Vangelo, mediante l'amore al prossimo. E senza l'amore al prossimo, l'amore a Dio è una bugia. Come già era compreso nell'Antico Testamento, fuori dall'amore c'è solo la morte, c'è solo la condanna all'estinzione, una vita priva di luce, di gioia, di significato. Senza l'amore la nostra vita è senza traguardo. Giriamo a vuoto su noi stessi, ma non sappiamo dove andare e non sappiamo neanche perché muoverci. La società lentamente si autodistrugge, le relazioni umane diventano impossibili, il prossimo diventa il mio nemico. E guardiamo i social network, sono pieni, strapieni di una tendenza dove bisogna dimostrare ad ogni costo che l'altro è portatore sano, anzi non portatore sano, è portatore del male. E si fa di tutto per dimostrare ad ogni costo che l'altro è il mio nemico, che l'altro è la colpa di tutto. E l'altro viene ridotto al male. Se questo è vero, il Vangelo non esiste, non esiste nessuna lieta notizia per la nostra vita. Il guaio è che noi, per usare un linguaggio dei nostri giorni, se vogliamo essere onesti con noi stessi, viviamo al di sotto della soglia minima sindacale quando si tratta di mettere in atto il comandamento dell'amore. Non siamo neanche al minimo indispensabile, perché siamo troppo preoccupati di garantirci che Dio si accorga che noi amiamo Lui e preghiamo Lui, meno preoccupati che il nostro prossimo si accorga che lo amiamo come amiamo noi stessi. La domanda è: quello che Gesù dice dandoci il grande comandamento, cosa vuol dire per la nostra vita? È il fatto che noi viviamo al di sotto di questo minimo indispensabile. Come ci fa sentire dentro? Non è in discussione la sincerità del nostro sentimento religioso. È che noi dobbiamo fare i conti con noi stessi riguardo alla verità che è dentro di noi circa i rapporti umani che noi intratteniamo con l'altro. Perché se noi amiamo Dio, cerchiamo di amarlo veramente. È l'amore al prossimo che costituisce per noi il tallone d'Achille dove cadiamo tutti. Ma come viviamo veramente dentro quando il nostro cuore è pervaso dall'odio o dal disprezzo verso qualcuno? Riusciamo ad essere veramente felici quando qualcuno che ci ha fatto del male viene delegittimato, quando riusciamo a dimostrare che questo qualcuno è meno di quanto sono io? Viviamo veramente in pace? La pace è il frutto dell'amore. E l'amore è il frutto della presenza di Dio nella nostra vita e della libertà di Dio di compiere la sua opera dentro di noi, e la sua opera è quella di edificarci nell'amore di Dio, nel suo amore. E allora ritorniamo a volgere il nostro sguardo verso Gesù per accogliere questo grande comandamento: amare Dio con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima, e torniamo a scoprire con quel senso di sacro terrore, se mi è permessa l'espressione, che l'amore al prossimo vale tanto quanto vale l'amore a Dio. E senza l'amore al prossimo non c'è amore a Dio. Sia lodato Gesù Cristo.